ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi sulla vostra e nostra Radio Bianconera. Saluto Manuel in regia, ma soprattutto Tuglio. Oggi è lì in cabina, eh? Oggi muove cursori.
Gestisco tutto quanto.
Alla grande, ormai Tuglio è lì, muove cursori, fa...
Ha già un caffè a debito.
Oggi, ragazzi, si vede che anno nuovo, vita nuova, regia nuova, caffè da pagare, fantastico. Allora, partiamo subito, perché ci sono un mucchio di notizie, tra l'altro una notizia dell'ultima ora estremamente interessante in chiave Juve. Juventus, società e Igor Tudor hanno trovato la quadra per risolvere il contratto, quindi Igor Tudor è pronto ad accasarsi eventualmente da altre parti. Si è trovato sicuramente un accordo economico che libera l'allenatore croato e quindi buono così, perché significa sicuramente per la società risparmiare i soldi e anche non chiudere le eventuali opportunità che Igor, grande cuore bianconero, che insomma alla Juve non ha fatto proprio benissimo, potrà avere. Quindi questa è una notizia veramente di pochissimi secondi fa e la diamo subito. Poi andiamo su sondaggi, le vostre opinioni, sapete come raggiungerci, ovviamente note vocali, messaggi scritti, siete sempre tantissimi e io vi ringrazio. Voglio fare il focus su due o tre aspetti, compreso Spalletti. Spalletti ha detto tante cose, ma dice una verità inoppugnabile. Quando la squadra funziona, e la Juve nell'ultimo mese, a parte il risultato contro Lecce, ha dimostrato di avere un collettivo che funziona, che gira a meraviglia. Spalletti dice: quando la squadra funziona, anche gli uomini più significativi, non dico possono tirare il fiato, ma la squadra non dipende da loro. Ed è un fattore conclamato, ma tanto importante, che oggettivamente negli ultimi anni alla Juventus non avevamo visto. Poi mercato. Il vostro pensiero su Chiesa, Chiesa sì, Chiesa no, sì solamente in prestito oppure acquisto definitivo. Attenzione all'indiscrezione data da Tutto Sport questa mattina, perché sembra, e speriamo possa essere così, che Vlahovic possa rientrare già a metà febbraio. Questa sarebbe una gran bella notizia per ovvi motivi, perché vorrebbe dire avere il potenziale a pieno regime. Però significa anche un'altra cosa. La Juventus, che mi risulta, l'ho detto qui ieri e oggi lo ribadisco ancora con più fermezza, mi risulta che l'aspetto punta sul mercato lo ritenesse relativo e si era presa una quindicina di giorni per riflettere, probabilmente anche in ottica di recupero Vlahovic. Se Vlahovic dovesse recuperare tra un mesetto, io credo che già la punta era un fattore complicato o comunque marginale. Se così dovesse essere, non penso proprio che la Juve andrà su una punta. E poi abbiamo parlato di Chiesa, parleremo di Chiesa, ma la partita di Sassuolo ha dato delle conferme e, a parere mio, la grande, grandissima conferma si chiama Fabio Miretti. Miretti non può e non deve essere venduto, questa è una mia opinione, voglio sentire ovviamente le vostre idee, ma è passata in sordina una dichiarazione che Spalletti, a domanda di un inviato Mediaset, ha dato. L'inviato gli ha chiesto: ma Miretti potrebbe partire? E Spalletti è stato letteralmente categorico: Miretti non si muove da qui. Miretti, che quest'estate è stato vicino al Napoli, e quando Spalletti è arrivato, dopo, già conosceva il ragazzo, ma dopo averlo visionato in allenamento, ha detto: assolutamente, rimane qui, rimane alle mie dipendenze, sono contento di allenarlo e cercherò di metterlo all'interno dei meccanismi, mi sembra che ci sia assolutamente riuscito. Quindi i temi sono questi, potete esprimervi ovviamente anche sulla risoluzione del contratto con Igor Tudor, Chiesa, l'attaccante, l'eventuale rientro di Vlahovic e poi, ripeto, Fabio Miretti. E se qualcuno vuole esprimersi su Jonathan David, assolutamente, perché tanto le tematiche sono queste. La Juventus lavora ovviamente la continassa, il prossimo impegno sarà lunedì contro la Cremonese, gara assolutamente da non sottovalutare, ma direi che per quanto concerne l'indirizzarsi verso il prossimo impegno di campionato c'è tempo. Poi ovviamente partirà un tour de force, perché dopo la Cremonese ci sarà la trasferta a Cagliari e poi lì ritorna la Champions, quindi in 8 giorni la Juve si gioca assolutamente la permanenza, la promozione ai playoff. E chissà, magari con 6 punti e 2 vittorie, questo lo vedremo, però non ci si fermerà più, perché dopo Cagliari ci sarà Benfica in casa, Napoli allo Stadium e poi la trasferta nel Principato di Monaco per l'atto finale del girone della Champions. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te.
Come stai? Tutto bene? Buon anno innanzitutto.
Ho visto anche l'ultima prestazione, meglio.
Perché
dopo la partita interna con Lecce, i pianti erano veramente tanti.
Ma secondo me continuano a esserci, perché basta guardare la classifica con quei 2 punti che dovevi assolutamente, totalmente portare a casa.
Sarebbe
stato molto molto buono. Intanto saluto da Twitch Codino Canadese. Mi dici in che cosa ti ha sorpreso di più positivamente la Juve delle ultime 2 gare? Troppo facile dire il non risultato con il Lecce, ma sì, voglio sapere che cosa ti ha rubato più l'occhio, cosa ti è piaciuto di più.
Ma più l'occhio, ognuno vede le cose, diciamo, da un punto di vista tecnico o meno tecnico, però non so, mi ha veramente colpito in positivo che la squadra l'ho vista molto, ma molto più corta, molto più compatta. In effetti stavano più vicini, gli scambi erano ottimi, c'era sempre un uomo poi smarcato, c'era la voglia di aiutarsi l'uno con l'altro, c'è più compattezza, c'è soprattutto più tiri in porta, che se, come ben tu ricordi, a inizio stagione eravamo in effetti preoccupati perché non si tirava mai in porta, adesso si tira, alle volte va bene, alle volte purtroppo va male. Lecce docet, io vado così a memoria, credo che nelle ultime 2 partite la Juventus abbia tirato almeno una 30 dai 30 alle 40 volte,
sì,
addirittura in porta e fuori.
Sì, sì. Solo con Lecce ha tirato 26 volte.
Vedevamo,
Solo con il Lecce ha tirato 26 volte. Quella... Perché dicevo il rammarico? Perché in una partita come hai disputato contro Lecce, ottima, tiri 26 volte, 5 volte inquadri la porta, prendi 2 legni, sprechi un rigore, quelle sono le classiche partite che poi a fine annata possono pesare in maniera pesante. E quindi speriamo insomma che la Juve inanelli questo filotto, e oggettivamente però pesano e dispiace assolutamente. Quindi senti Fabio Miretti, io stavo introducendo l'argomento, Spalletti ha detto non si muove, la Juve in questo momento non pensa di venderlo. Giocatore importante che sa dare geometria, dinamismo, che guarda sempre la porta avversaria, che va in verticale e poi insomma ha fatto anche un gran bel gol su grandissimo assist di Jonathan David. È assolutamente un giocatore da tenere, no Ermanno?
Sì, io direi di sì, ma certamente, perché poi se andiamo ad analizzare il mercato di gennaio, adesso per un fatto curioso gli ho dato una occhiata così, ma senza...
Sì, ma ne parliamo.
Un'occhiata, cioè non sempre si fanno gli acquisti che la squadra merita, che i tifosi vogliono, ma soprattutto si rischia di fare delle cessioni veramente spaventose. Ne ricordo qualcuna a caso, Ciro Immobile, Orsolini, veramente Candreva, anche ricordo,
sì, ricordo.
Cessioni che uno dice caspita, ma siamo proprio, non voglio dire la parola, ma il milanese si usa dire dei pirla.
Sì, sì,
veramente, certo. Ci sono tanti ma tanti impianti. Alle volte si compra bene, ci è andata bene poi per tanti anni, e alle volte si prendono delle sole in effetti tremende. Miretti da tenere, poi Miretti impersonifica la Juventus, è cresciuto nelle giovanili, deve stare assolutamente lì.
Sì, e poi insomma per qualità tecniche, visione di gioco, poi tu hai parlato anche dell'attaccamento alla maglia, il mercato di gennaio è molto molto peculiare. Io ricordo un solo vero crack, poi magari qualcuno ne aggiunge un altro nome o un paio di nomi, Edgar Davids, io credo che sia l'acquisto più eccezionale nella storia della Juve a gennaio, poi è arrivato anche qualcun altro, però oggettivamente... Vai.
Passato, te lo dico?
Sì, certo.
Allora, stagione 69-70, chi è? Lui è sardo, Antonello Cucureddu.
Sì, chiaro.
Fu un acquisto, un crack notevole, Juventus poi per sempre, arrivò dal Brescia e fece veramente una carriera in Juventus notevole, giocando terzino, mediano, mezzala, di tutto, di più, segnando, impostando. Fu veramente un acquisto notevole.
Sì, poi è chiaro.
Ma quanti anni?
All'epoca non era gennaio, ma era la campagna di riparazione di novembre, ce lo ricordiamo tutti.
Hai ragione.
Era novembre, poi da un po' di anni è diventato gennaio, però oggettivamente diciamo che nei mercati di riparazione i grandi nomi o coloro i quali hanno lasciato un'impronta indelebile in casa Juve sono veramente pochi.
L'altro fu chiaramente Davids, che ha lasciato un'impronta di Juventus notevole.
Edgar Davids, io cioè, non trovo neanche gli aggettivi per definirlo, fantastico, stellare. Chiesa sì o Chiesa no, Ermanno?
Devo essere sincero?
No, sempre.
No.
Perché no?
Perché per due motivi. Doveva andare come... è andata francamente male, l'infortunio ha negato un proseguimento di carriera che meritava il ragazzo soprattutto, e direi che le minestre poi riscaldate in questo modo non vanno, non vedo poi che cosa potrebbe dare in più, con il rischio di fare tanta ma tanta poi panchina. D'accordo, potrebbe sostituire Ibiz, però non lo so, non vedo,
non ti sento esaltato da queste cose.
Potrebbe essere un beneficio con un prestito, questo sì, però con una cessione no.
Esattamente, a me proprio ieri qui hanno chiesto Chiesa sì o Chiesa no, in maniera molto sincera ho detto con la vendita definitiva, quindi 12 milioni, tra l'altro la stessa cifra che Liverpool ha versato alla Juve un anno e mezzo fa. No, se invece Liverpool dovesse aprire a un prestito anche solo con il diritto di riscatto, ma non l'obbligo, puoi anche farlo. Però io ho dei seri dubbi per due motivi. Uno, in un anno e mezzo mi sembra che Chiesa abbia giocato veramente poco a Liverpool. Seconda cosa, non più tardi di 2 mesi fa, Gennaro Gattuso, CT della Nazionale Azzurra, lo disse pubblicamente. In una conferenza, no? A domanda, disse la realtà è che io ho chiamato Chiesa, ma lui mi ha detto che in questo momento non è al top della forma, non se la sente. E io capisco poi i tifosi, no? Quando parli Federico Chiesa ti si aprono degli spiragli azzurri fantastici, perché io penso al Federico Chiesa pre-infortunio. La realtà è che da quando ha lasciato la Juve, oggettivamente Chiesa è abbastanza sparito dai radar. Quindi che tipo di giocatore uno troverebbe? Secondo me la domanda da porsi è questa. Poi.
Direi che gli interrogativi sono veramente troppi. Vabbè, ma poi credo che i dirigenti della Juventus non hanno bisogno,
no, ma certo.
Diciamo, dei nostri dei
no,
nostri
non consigli. Ascoltano noi come consigli per gli acquisti. Dovrebbero sapere, insomma, sanno sicuramente. Notizia dell'ultimo minuto: la Juve ha risolto il contratto con Igor Tudor, quindi l'allenatore croato potrà cercarsi una nuova panchina.
Oppure probabilmente ce l'ha già, eh?
Sì, è chiaro che lui aveva questo legame con la Juve, aveva
diciamo un contratto lì pronto,
sì,
e
sì,
che aveva riso, in effetti comunque a Rigolo ci mancherebbe.
No, ma penso che insomma sia una gran bella cosa, sia per il bene che si vuole Igor Tudor, sia perché sicuramente la Juve con una risoluzione del contratto ha un esborso decisamente inferiore a livello monetario, e ovviamente quei soldi servono. Volevo portarti...
Domanda proprio all'allenatore, forse la mala faccio.
Ermanno, ascolta, ti sentiamo male? Facciamo così... Ok, se ti sposti, se no proviamo a richiamarti, perché ogni tanto
sparisce. Mi sentite meglio?
Sì, perfetto, adesso sì, si vede che c'era
l'ante... La domanda è questa, sì, facendo un gioco di magia, Igor Tudor non viene confermato,
sì,
arriva subito Spalletti, come sarebbe andata, appunto, di domanda?
Bravo, è quello che...
avrebbe anche fatto mercato probabilmente Spalletti.
Assolutamente, sì.
Due o tre pedine.
Certo.
Sono dei punti interrogativi, ce li portiamo dietro e pazienza.
No, ma sai, guarda, allora mi stimoli, perché io questo discorso l'ho già fatto parecchie volte. Questa è una domanda che andrebbe posta al signor Comolli. Perché... quello che a me ha fatto imbestialire, soprattutto quando è stato licenziato il 27 ottobre Igor Tudor, è questo: se tu parti con la nuova stagione con un allenatore in panchina in cui non credi, perché se tu lo cambi al 27 di ottobre non ci credi. Tra l'altro mi risulta che Tudor aveva chiesto una campagna acquisti molto molto basica, cioè un centrocampista forte e il mantenimento di Colomoni. Mi sembra che si sia fatto tutt'altro, e quindi tra l'altro con Spalletti libero, quest'estate Spalletti,
esatto,
libero,
soprattutto quello,
cioè,
sì.
Questa è una domanda che vale mille pistole e credo non avremo mai una risposta. Sarebbe ovviamente un quesito da porre al signor Comolli, ma credo che non sapremo mai. Ti leggo alcuni messaggi. Allora, l'amico qui Bonni ci va veramente duro, e secondo me ha ragione, dice: aspetto le dimissioni di Rocchi, visto quello che si è osservato ieri a Napoli, io aggiungo anche in Lazio Fiorentina. VAR imbarazzante che interviene sempre a sproposito, come non si può pensare alla malafede. Io lo dico sempre, se si pensa che il calcio sia gestito in malafede, chiudiamolo adesso, in questo momento. Però sai, il tifoso si arrabbia perché continua a vedere degli anacronismi, degli errori, delle situazioni che non sono assolutamente spiegabili, e so che tu insomma sei stato spesso vicino all'ambiente arbitrale e hai una tua idea.
Sono cose che francamente diciamo da anni, da quando è arrivato il VAR, è logico che ci sono delle problematiche enormi. Non voglio andare francamente a fondo delle problematiche, però rendiamoci conto, in effetti bisogna anche dirle,
bisogna
anche tenerle. Se un arbitro va male in campo, la partita dopo viene retrocesso al VAR, perché i compensi sono francamente diversi. Chi arbitra ha
certo
un compenso pesante, chi al VAR è completamente diverso. Se io sono al VAR, adesso sto facendo un gioco di fantasia, comunque richiamo una, due, tre, quattro volte, qualcosa non quadra, può darsi che la partita dopo chi proprio ha visto stare in campo a ritrovare un altro e partire. Ci sono problematiche che non va, bisognava andare ad ex storia, a me fare da complenti, non bellissima da studenti, che io farei che cosa ne sa.
Ermanno, devi spostarti di nuovo perché l'antennina... Ah, ok, no, adesso ci sei. Okay. Parla più vicino al microfono perché eri veramente offuscato.
Sì,
prego.
Si potrebbe in effetti usare questo discorso mettendo degli ex calciatori a fare da consulenti, non a decidere, ma almeno a fare da consulenti.
Ma più che altro a fare chiarezza.
Bisognerebbe fare la modifica
del protocollo.
Gli allenatori dovrebbero avere almeno due chiamate, una per tempo.
Secondo me,
capisco anch'io che le partite durerebbero di più, però tanto
sì, ma almeno non si vedono certi obrobri. E io credo che un altro fattore assolutamente basilare, anzi probabilmente il primo, sarebbe quello di uniformare, di cercare di rendere più vicino al vero calcio giocato e non alla PlayStation il protocollo e i regolamenti, perché ormai ne vediamo di tutti i colori, palla attesa, non attesa, il braccio così, cioè basta, veramente basta. È stata introdotta la tecnologia per eliminare tutti i dubbi, mi sembra che certo la situazione è migliorata, ma se noi vediamo ogni weekend, ogni partita, ci sono dei casini, dei bordelli, non esiste. Facciamo così, intanto tieniti caldo il pensiero di Jonathan David, perché voglio sapere la tua opinione. Abbiamo dei vocali, ne ascoltiamo uno e lo commentiamo insieme, via.
Volentieri.
Ciao Frank, sono Giuseppe da Lecce.
Ciao Giuseppe.
E vabbè, io do un giudizio su Miretti, vabbè, io sono un suo estimatore della prima ora, ve lo ricordo. In primavera con Bonatti insieme a sulle Barranecea,
esatto.
Grande prospetto, grande secondo me giocatore con delle caratteristiche uniche.
Concordo.
Chiaramente deve migliorare in alcuni fondamentali, in particolare diciamo sull'aspetto fisico deve mettere un po' più di struttura e su alcune leggerezze che fino adesso diciamo gli hanno fatto pagare dazio, perché sono quelle leggerezze che poi lasciano il segno durante una partita.
Verissimo.
Il passaggio sbagliato,
la non copertura
mancato, sempre per questione di sufficienza, ma a mio parere è veramente un grande prospetto e secondo me, avendolo visto sia in primavera che in Under 23, lui ancora non ha sviluppato tutto il suo potenziale offensivo, perché è una capacità di inserimento unica. Alla Juve ha fatto pochi gol, ma ne farà, secondo me ci darà grande soddisfazione il ragazzo. Ciao Frank e forza Juve.
Ciao, la penso assolutamente come te. Arrivo subito da te, Armando, però ho già risposto a questa cosa, lo rifaccio. Riccardo da Roma dice: salve, non era libero Spalletti, era ancora in nazionale, poi si doveva partire per il mundialito, se ricordo bene. Caro Riccardo da Roma, dopo il mundialito, fino al 31 luglio, la Juventus aveva, l'ho detto tante volte ma lo ripeto, aveva un'opzione per liberarsi dall'allenatore ed era unilaterale, cioè la Juve poteva dire al 31 luglio grazie, anche qualche giorno prima, grazie Igor Tudor, non sarai tu l'allenatore della prossima stagione, e a luglio Spalletti era libero. Però tanto è inutile andare a rispolverare alcune situazioni che poi non si sono viste e non sono accadute. Però quello che hai detto tu, Armando, è una domanda lecitissima, perché se tu fossi partito con Spalletti, non abbiamo la controprova, però ragazzi, Spalletti e caro Armando sta facendo un lavoro straordinario e secondo me andrebbe confermato subito, cercando di incentrare su di lui un progetto almeno biennale se non triennale. Armando.
Sì, io su questo però vado controcorrente, visto che cosa è successo nel passato, andiamo per gradi, finiamo la stagione, si siederanno e faranno poi le analisi che devono poi fare. Non farei firmare un contratto prima.
L'importante
perché
è che poi,
come noi tutti ben sappiamo, il mondo anche del calcio è veramente strano.
Sì.
Potrebbero saltare nell'arco della stagione contratti, panchine varie.
Ne sappiamo qualcosa la Juve. Ne sappiamo qualcosa la Juve.
Ore, oppure in alcune nottate, dove contratti già firmati saltano e arrivano
ho visto contratti firmati alla sera, al mattino essere stracciati. Vabbè, non dirò mai di chi e perché. Armando, che impressione ti ha fatto Jonathan David? Si è passato veramente dalla polvere agli altari, dall'inferno al paradiso. La Juve ha assolutamente bisogno di recuperare un giocatore come Jonathan David, che tra l'altro contro il Lecce non ha fatto neanche una partita così terribile, però finalmente è arrivato il gol, l'assist.
Probabilmente è già comunque recuperato e logicamente ci sono poi altre problematiche, ha difficoltà con la lingua, non tutti poi possono parlare in pratica in inglese, la situazione è poi quella che è, ci vuole tempo. Il tempo è più o meno finito perché poi sono passati mesi, ma io sono convinto che farà un ottimo poi girone di ritorno. i ragazzi, speriamo, la squadra, mi sembra che siano poi con lui, non c'è proprio, bravo, niente poi da dire, c'è una unione e Spalletti secondo me sta gestendo molto ma molto bene la cosa, quella corsa e quell'abbraccio dopo,
bravo,
il gol, veramente
quello
chapeau,
è,
complimenti.
Quello è il quarto gol della Juve a Sassuolo, oltre ai tre messi sul campo, perché vedere Jonathan David attorniato da tutti i compagni in campo, dalla panchina, e vedere Spalletti che non si muove mai, partire col suo cappellino, andarlo a abbracciare, significa aver creato, e questo è tutto merito di Luciano Spalletti, un gruppo coeso, compatto, tutti nella stessa direzione. Queste sono le cose che vogliamo vedere, le cose da Juve, Ermanno.
Esattamente.
Senti, hai ancora una curiosità oppure...
Ma una curiosità, vai, niente di particolare, per oggi è giornata d'auguri, gli auguri vanno a Locatelli e a Cabal che compiono gli anni e a due ex che ci ricordiamo tutti perché hanno fatto molto in Juventus, Mutu e Fortunato Daniele, che ha fatto qualche stagione nella Juventus.
Ma poi...
con un rendimento veramente notevole.
Lo sai che Daniele Fortunato praticamente legato all'ultima vittoria del derby Granata? Perché segnò lui con un autogol. Vabbè, però Daniele Fortunato, valentissimo professionista. Ermanno Vittorio, ci vediamo qui il prossimo giovedì. Ciao, grazie.
Arrivederci a tutti.
Un abbraccio.
Momento.
Ciao.
Radio Bianconera. L'unica che conta. Ieri e oggi.
Back on air, eccoci nuovamente in diretta. Allora, tanti messaggi vocali, cerco di essere rapido perché poi tra poco arriverà il secondo consueto ospite del giovedì. Marco Bacca ci scrive: salve a tutti, buon anno e forza Juve, sono Marco d'Edimburgo, vorrei far notare che Colomoni al Tottenham ha fatto solo due gol per giunta in Champions, in Premier e a zero. Ai tifosi che maledicono Davide Openda direi di tifare e sostenere tutti i giocatori, perché questo è il compito dei tifosi. Concordo con te sulla seconda parte, sulla prima Colomoni voleva fortemente la Juve, si è trovato all'ultimo giorno di mercato estivo a dover sottostare alle regole del Paris Saint-Germain. Non so quanto possa essere la squadra per lui, gioca poco, io ritengo che Colomani alla Juve sarebbe stato un buon colpo, non parlo di fenomeno, ma un buon colpo. Poi Arcangelo da Londra: carissimi, sento riferimento a contratti che saltano per cui non si vorrebbe confermare Spalletti ora, ma non è che si vuole insistere ancora con Conte? No, non abbiamo detto che salta Spalletti o non verrà rinnovato, aspettiamo notizie, mi pare evidente. 8 giugno esonero Spalletti in nazionale, e appunto, e quindi insomma prodomomea, ma non è qui, non è che battagliamo, uno deve aver ragione e l'altro no, però ricordo molto molto bene. Domanda: se fosse rimasto Giuntoli con Spalletti o Spalletti con Giuntoli, per dire al contrario? Giuntoli aveva scelto Thiago Motta, mi fermo qui. Ciao Franco, Fabio Miretti non si tocca per mensa da Udine. Qualcuno dirà sì, certo, perché all'epoca Spalletti era impegnato, eccetera eccetera, però l'ho già detto ieri, io su Giuntoli voglio tagliar corto. Quando tu vai in una società come la Juventus e ottieni certi risultati, bisogna affrontare entrambe le facce della medaglia, non si può solo parlare delle cose positive, anche perché di cose positive con Cristiano Giuntoli ne abbiamo viste veramente poche. Caro Tullio, è arrivata l'ora dei vocali. Vamos col treno. Oggi Tullio.
Ciao, sono Diego.
Ciao
Diego. A
proposito Diego.
Della tua domanda del perché sia stato rinnovato Tudor, credo che sia semplicemente un fatto di riconoscenza. Nel senso che Tudor è arrivato in un momento drammatico dove la Juventus non si sarebbe mai qualificata.
Ha fatto un'impresa Igor,
certo. C'è riuscito, ha portato nelle casse della Juventus penso una quarantina di milioni,
anche di più,
per cui era il minimo che gli potessero fare era quello di rinnovargli un contratto e quindi dargli quei 2-3 milioni penso che gli avevano promesso. poi sì, le cose non sono andate come dovevano e quindi si è risolto il rapporto a favore di Spalletti, e ben venga per la Juventus. Ovviamente dispiace per Tudor perché è un grande signore, l'ho dimostrato anche in questo frangente.
Concordo.
Facendo una risoluzione quasi immediata del contratto,
sì, dopo due mesi.
Qualcun altro che invece rifiuta qualsiasi.
È ancora a casa sul divano a guadagnare i soldi della Juve. Ogni riferimento a Thiago Motta è puramente voluto. No, ma tu hai fatto cronaca, è giusto. Però nel manuale del buon, buonissimo, grande dirigente ci sta una voce non scritta e io la elenco. Se tu non credi in un allenatore, in un giocatore, in un tuo collaboratore, ma a maggior ragione un allenatore, non iniziare nemmeno la stagione con quell'allenatore, perché tanto sai che le cose non gireranno. E ai noi, purtroppo, è andata così. Quindi scoccia, perché poi a me non piace sempre parlare con i se, con i ma, con le ipotesi. Però vedendo il lavoro che sta facendo Luciano Spalletti, insomma, direi che no, veramente molto, molto, molto interessante. Vedremo cosa succederà. Vito da Pisa, Miretti sempre, una volta tanto, proseguiamo con un profilo italiano. Lui è sempre stato bianconero, già sofferto troppo con Huijsen. E Mbangula che continua a sostenere Terry. Buongiorno Franco, permettimi di salutare e ringraziare, soprattutto augurare un buon anno a Ermanno che ti starà sentendo. Chiesa sì, ma solo in prestito. Contenta per il rientro anticipato di Vlahovic, speriamo possa essere così. Meno contenta per il suo addio a fine stagione. Anche qui, cioè, io tutte queste certezze non le ho. Vedremo. Un abbraccio, Terry. Chiedo a Tullio. Fantastico. Cioè, ormai Tullio manda anche i messaggi. Nicola Penta, buon pomeriggio.
Ciao Franco, un augurio di buon anno a te e a tutti i nostri amici.
Grazie, grazie Nicola, buon anno a te ed è veramente un piacere ritrovarti. Sei mancato una settimana, sembra passato un anno, permettimi la battuta. Senti Nicola, andremo anche sul mercato, parliamo ovviamente della bella, ottima Juve che stiamo vedendo, ma io e te ci siamo sentiti in privato e tu qui, partiamo subito con questa cosa. Tempo fa hai dato una delle tue tante esclusive dicendo: sai perché quel giocatore gioca con le scarpe di Messi? Allora ribadiamo il concetto, perché ho visto che è stato rimbalzato su alcuni media, ma la primogenitura di questo concetto è tua e ti va riconosciuto. Prego Nicola.
È la nostra. Beh, allora... Sono contento, e penso lo sia anche tu, che le cose che vengono dette appunto attraverso questa bellissima trasmissione che tu conduci, siano riprese da altri. Ecco, sì, questo sicuramente lusinga.
Certo.
Lusinga. E sicuramente ci saranno altri argomenti che affronteremo, che verranno ripresi, perché noi andiamo proprio a cercare quelle cose,
esatto,
che magari qualcun altro si dimentica di dire o magari non nota come notiamo noi.
Ti ricordo anche un'altra cosa, che tu qui da me sei stato il primo a ottobre a parlare delle sentenze del dottor Giraudo, di Moggi, di Andrea Agnelli, che sarebbero arrivate nei primi mesi del 2006. Le attendiamo, ma anche qui insomma hai dato una di quelle bombe mica male, Nicola.
Arriveranno anche quelle.
Arriveranno.
Allora, io ti chiederei,
sì,
un minuto per affrontare un piccolo argomento.
Vai pure, Nicola.
È un argomento che riguarda un po' tutti i tifosi juventini e gli pseudo tifosi juventini.
Mm.
Perché? Perché ti dico questo? Perché da tempo io ho parecchi amici tifosi che sono stati tifosissimi della Juventus, che attualmente sono uno del Napoli e uno del Milan e l'altro chissà dove, no? Per quale motivo? Perché sono le famose vedove.
Certo.
Allora, io pensavo in primis, no, che una volta che Conte si fosse sistemato in una squadra anche italiana, come è successo, che non fosse chiaramente l'Inter, perché con l'Inter c'è un problema
grosso, insostenibile.
Per cui con Conte a Napoli pensavo si fosse risolto, in realtà non è così, perché abbiamo ancora tantissimi tifosi juventini, ma io ripeto, non so se questi sono effettivamente tifosi, perché io tifo Juventus,
certo,
al 100%, io non mi preoccupo dell'allenatore, nel senso che se non è l'allenatore che io preferisco attraverso il modulo, attraverso il modo di comportarsi, attraverso tante una serie di situazioni, io come tifoso posso criticarlo, ma per me rimane l'allenatore della Juventus,
ma certo,
e lo devo sostenere,
ma assolutamente
sempre,
sì,
sempre, perché abbiamo avuto l'allenatore attualmente della Lazio che non aveva l'immagine della Juventus.
Io non aveva nulla di Juventus, Sarri, nulla.
Io l'ho criticato, ma con questo non è che ti fassi contro,
ma certo,
Sarri.
Ecco, certo.
Invece oggi ci ritroviamo alcuni pseudo-juventini di vedove di Allegri che tifano Milan e sperano che la Juventus perda. Ecco, questa è una cosa intollerabile.
Solamente perché allora, c'è Massimiliano Allegri sulla panchina del diavolo.
Io sono amico del mister Allegri e per me è un grandissimo allenatore, anche se nella mia, diciamo, classifica degli allenatori attualmente più forti, ma nella mia classifica,
certo,
che è opinabile, evidentemente, io metto Conte al primo posto per una serie di motivi. Ma Allegri rimane un grandissimo allenatore che alla Juventus ha vinto e io sarò sempre per Allegri, ma no, oggi non posso tifare Milan perché Allegri al Milan.
Assolutamente.
Perché? Perché sarei un traditore.
È fuori da ogni logica.
Per cui, questo io ci tenevo a sottolineare questa cosa.
Hai fatto benissimo.
Perché lo Juventino deve tifare Juventus. Quindi l'allenatore della Juventus è il miglior allenatore,
sì,
così come il preparatore, così come il direttore sportivo,
anche il magazziniere,
poi li posso criticare fino alla morte, però restano quelli che la società per la quale io tifo ha deciso di ingaggiare per affrontare gli impegni agonistici, per cui io rimango fedele a questa mia, diciamo, tesi,
assolutamente
inoppugnabile.
Faccio una piccola parentesi, perché tu hai parlato di un allenatore che è passato alla Juve e sappiamo benissimo che con altre gestioni non avrebbero neanche scartato il curriculum. Io dico solo una cosa: se il tifoso juventino sapesse anche solo 12.5 di quello che ha combinato Sarri alla Juve, ci sono ancora tifosi juventini che lo venerano e lo divinizzano. Beh,
ecco, vedi,
non dico altro, però a proposito di allenatori, Nicola Spalletti sta facendo un lavoro gigantesco, ciclopico.
Assolutamente, anche se ha un piccolo neo. E quindi mi rifaccio alla partita con Lecce, perché a prescindere da quelle che sono state le battute, che sono,
certo,
battute ironiche o come Spalletti ha anche risposto a Conte relativamente,
sì,
alle strutture di Napoli, e io qui apro una parentesi, sono in pieno dalla parte di Conte, perché allenare in Napoli alla stregua delle altre, che sono le tre importanti, c'è una difficoltà enorme, perché non c'è la seconda squadra, perché la primavera 2 anni fa è retrocessa in primavera,
assolutamente,
due,
sì,
e non hanno settore giovanile, o comunque se ce l'hanno è un settore giovanile della Serie B, quindi,
certo,
da quel punto di vista Conte aveva letteralmente ragione. Poi Spalletti si è soffermato su quella battuta, mi ha fatto un po' arrabbiare, perché io avrei magari mi sarei soffermato un po' di più sul discorso relativo al rigore. Perché dico questo? E poi analizziamo, se vuoi, anche la partita,
assolutamente,
dell'altro giorno.
Certo.
Perché quei due punti oggi
pesano,
non diranno niente, ma tra 3 mesi quei due punti potrebbero significare il quarto posto.
Oh, sì.
Ecco perché io dico attenzione a dimenticare quello che è accaduto.
No,
va benissimo della partita di Reggio Emilia, apro parentesi, bisogna essere obiettivi, un Sassuolo più rimaneggiato di quello non l'avevo ancora visto.
Vero,
parentesi.
Vero.
Ma si vede la mano dell'allenatore, quello che abbiamo sempre sostenuto noi quando avevamo altri allenatori, dicevamo basterebbe inserire i giocatori ognuno al suo posto,
e forse
come sta facendo mister Spalletti, e cambiare modulo, perché se tu ti vai a risentire le nostre puntate di qualche mese fa, noi avevamo auspicato un cambio di modulo più offensivo,
certo,
col 4-2-3-1
sta attuando, certo, 4-2-3-1
esattamente, ma anche il 4-3-3 che secondo me sarebbe fondamentale. Beh, probabilmente ci arriverà col tempo, se non è già nella sua testa. Questa è una squadra che con quel modulo può fare non bene, benissimo. Questa è la mia convinzione di mesi fa e oggi la ribadisco.
Tra l'altro, notizia che ho dato in apertura di trasmissione, quindi 40-50 minuti fa, è proprio una notizia dell'ultima ora: Juve e Igor Tudor hanno trovato la risoluzione del contratto. Quindi è stato risolto il contratto di Igor Tudor, che potrà andare, perché poi vogliamo tutti bene, no, a Igor? Assolutamente. Quindi
per
è
quello
stato...
che ha rappresentato. Anche,
esattamente,
oltre,
esattamente. Quindi sarà pronto per magari trovarsi una panchina all'estero. Ci sarà un risparmio ovviamente economico da parte della Juventus, quindi bene così per tutti. A Sassuolo io ti faccio due nomi, oltre insomma ovviamente a Spalletti, Fabio Miretti e finalmente Jonathan David. Nicola.
Allora, su Miretti sfondo una porta aperta, perché
lo sai da quanto tempo io e te parliamo di Miretti.
Esattamente. Quindi... infatti alla fine del campionato scorso noi dicemmo proprio in trasmissione che il primo grande acquisto della Juventus sarebbe stato il ritorno di Miretti dal Genoa, perché
così.
E affrontammo anche l'argomento relativo anche all'allenatore, se
esatto.
Ti ricordi, l'allenatore altro del Genoa, che era un noxo ex giocatore, Patrick Vieira, che aveva in qualche modo aumentato l'autostima di questo calciatore, gli aveva dato un ruolo specifico, e oggi quel giocatore, quel calciatore sta diventando un calciatore di una categoria superiore. Quindi secondo me Miretti sarà il futuro di questa Juventus, è uno di quei giocatori insieme a Ildiz, quindi che fanno parte anche di una storia del settore giovanile.
Assolutamente,
questo,
sì,
no?
Assolutamente,
quindi
sì.
Vuol dire che
Fabio proprio da bambino ha fatto tutta la trafila, quindi.
esattamente. Per cui su Miretti io ti direi solo sono felicissimo e sono sicuro che troverà sempre più spazio,
sì.
Perché secondo me nella testa di Spalletti c'è un cambio modulo proprio per inserirlo Miretti in
e questo, poi ha delle modo. Caratteristiche Nicola differenti dagli altri centrocampisti, cioè lui è uno da box to box e l'abbiamo visto nel gol, è un giocatore che pensa sempre in verticale, sicuramente deve migliorare, ma la geometria che ha nella testa e nei piedi gli altri non ce l'hanno, la realtà è questa.
Assolutamente. E poi se correggi il tiro, e l'altro giorno l'ha corretto, è un giocatore che fa gol, lui fa un tiro fenomenale, quindi io su Miretti sono convintissimo che ci darà delle soddisfazioni, calcolando che è un 2003, quindi
sì,
non dimentichiamolo.
Ah, lui a 20 anni aveva 50 presenze da titolare nella Juve.
E concludo,
poi arriviamo a Jonathan David. È passato un po' in sordina, ma a me piace ricordarlo, che Spalletti, un inviato di Mediaset, alla classica domanda: ma Miretti può partire? Spalletti è stato categorico: Miretti resta qui, non si muove, ci mancherebbe altro, la Juve dovesse privarsi di Fabio, no?
Assolutamente no. Anche in chiave champion, ricordati che ci sono sempre
le liste,
posti,
le famose liste, certo.
Le famose liste, quindi Miretti sarebbe uno di questi.
Certo.
Passando da Miretti a David, io qui ti dico la verità, sono ancora molto negativo, nel senso che ha fatto una buona partita, ma aveva davanti dei difensori che non erano difensori di un certo livello. Io il giudizio finale lo darò quando affronteremo delle squadre tipo il Cagliari, dove hanno dei marcatori che sono molto arcigni, se giocherà, e lì ti dirò se è guarito o meno.
Ma già la Cremonese lunedì prossimo, dove c'è un marcatore come Baschirotto, che è grosso e picchia, con tutto rispetto.
Però io mi rifaccio a un'intervista dell'altro giorno di Causio, che a un certo punto ha detto: non abbiamo goleador in attacco. Ecco, questo purtroppo l'ha detto Causio, che è un numero uno, campione del mondo, e quindi mi autorizza a dire la stessa cosa, nel senso oggi io non mi sento di dire che in attacco abbiamo De Gregorio. Noi dobbiamo assolutamente sperare che Vlahovic rientri il prima possibile.
Indiscrezione di questa mattina: potrebbe rientrare a metà febbraio, sarebbe una gran bella ottima notizia. Nicola,
sarebbe eccezionale, perché rientrerebbe nel momento clou del campionato, dove bisogna fare i punti che contano. Non dico che oggi i punti che contano non si possano fare o non si debbano fare, ma entreremo in una fase dove peseranno tantissimo, a parte che ci sarà anche la Champions League, ci serviranno i giocatori, perché Conte, tornando un attimo a Conte, Conte l'altro giorno, ieri, quando ha giocato, ha pagato moltissimo le assenze, perché si è fatto male Neres, oltre tutti quelli che aveva già infortunati, quindi alla lunga, nelle partite ravvicinate, se hai 5, 6, 7 giocatori infortunati, ne risenti tantissimo. Se ne hai 2 o 3, puoi ancora gestire.
Puoi supplire, allora, con 5, 6 paghi dazio, è evidente.
E siccome noi abbiamo una buona rosa, abbiamo un'ottima rosa da questo punto di vista, se stanno tutti bene, e qui apro una parentesi, spero che il polacco, che Milik rientri prima possibile, perché lui potrebbe essere, nel momento, diciamo, di attesa del rientro di Vlahovic, il calciatore forte di testa, perché noi non abbiamo
colpitori,
calciatori forti di testa.
La realtà è questa.
In mezzo al campo, per cui i cross eventuali di Consistau e di Yıldız vanno a favore di due giocatori che sono alti 1,75.
Se non ci pensa McKenny,
l'unico
la vedo dura.
Ecco, non possiamo sempre sperare in McKenny.
No, quindi, ma concordo.
Quindi, la prima cosa, speriamo che rientri prima possibile Vlahovic, in subordine che Milik, che da quello che mi dicono dal J Medical, tra una settimana dovrebbe essere a posto, sperando che... Il discorso, allora, stamattina mi hanno chiesto degli amici il motivo per il quale Milik si fa sempre male, no? Allora ho detto, sicuramente lui è stato molto sfortunato, perché ebbe un infortunio in palestra con una macchina, si è tagliato il polpaccio, sono stato molto sfortunato. Ma oggi perché si fa male? Perché c'ha questi piccoli stiramenti o risentimenti? Perché lui non vede l'ora di essere operativo. Allora questo strafare ti porta a aumentare i carichi, e probabilmente lui non è ancora a posto, deve essere un po' più paziente per rientrare piano piano, gradualmente, altrimenti rischia, come stavolta, di avere questi risentimenti.
E poi quando rimani fermo tanto tempo, purtroppo i problemi muscolari sono all'ordine del giorno, è chiaro che pesa su Milik un'assenza di un anno e mezzo, insomma. Siamo quasi
importantissimo.
Siamo quasi in chiusura, però non posso non farti la domanda: Chiesa sì o Chiesa no sul mercato di gennaio?
Io direi di no.
Lo pensi
direi
come
di
me.
No, direi di no, perché non perché io sono il primo tifoso di Chiesa in Italia, te lo sottolineo, perché è un giocatore con uno strappo così noi non lo vedevamo da anni, ma non alla Juventus, in nessuna squadra italiana.
Beh,
è un giocatore. Leao sicuramente simile, ma più in progressione, ma nei 10 metri Chiesa è devastante. Chiesa ti lascia lì, cioè non ti dà possibilità di recupero. Un calciatore del genere, che fa anche gol tra l'altro, a noi servirebbe, ma come servirebbe secondo me a tutte le squadre italiane, cioè Chiesa potrebbe, tutte le squadre in un certo livello evidentemente, ma penso di no, perché il Liverpool sicuramente non lo lascerà partire, perché è in un momento in cui ha delle defezioni in attacco.
Vero.
Quindi è evidente che
se lo fa partire vuole 12 milioni, che è la stessa cifra che il Liverpool ha sborsato dando alla Juve questi soldi per acquisire il cartellino. E però io ti dico un'altra cosa, caro Nicola: in un anno e mezzo Chiesa cosa ha fatto al Liverpool?
Purtroppo ha fatto che io un giorno mi sono letto un'intervista dell'allenatore Bislott del Liverpool, il quale disse che solo per prendere il passo dei giocatori attuali del Liverpool si sarebbe dovuto allenare 6 mesi. Questo per farti capire.
Abbiamo già capito tutto.
cioè, tra il calcio italiano e il calcio inglese.
Quindi diciamo, riassumendo, perché siamo veramente in chiusura, eventuale prestito con diritto chiesa alla Juve si può fare, vendita del cartellino e sborso di 12 milioni da parte della Juve per Chiesa, no. Questo è il mio pensiero.
È anche il mio.
Quindi credo, vedremo quali saranno gli sviluppi. Ramadani, che il suo procuratore, è atteso in Italia nei prossimi giorni, però la Juve, secondo me, se dovesse sborsare 12 milioni li impiegherebbe in una maniera, mi permetto di dire, non opportuna in questo momento. Poi ognuno ovviamente la può pensare come meglio crede.
Bisogna premettere che Spalletti
in 30 secondi è Nicola, perché poi
Spalletti
siamo in chiusura.
È tifosissimo di Chiesa, sì, quindi Spalletti, sì, certo, sicuramente. Però ricordiamoci sempre che Chiesa gioca in una fascia di campo che viene occupata attualmente da un altro giocatore che sarà difficile poi lasciare fuori.
Che si chiama Cicco Conceição, sperando che possa stare bene, insomma.
Esattamente. Quindi, se mi dai due secondi.
Vai, due secondi concessi.
Sull'algoritmo. Proprio l'altro giorno ho letto di una società che è stata in qualche modo consultata da un quotidiano, e questa società ha emesso chiaramente una lista di giocatori che in qualche modo corrispondevano a quelli che sono i requisiti richiesti eventualmente dalla Juventus per un centrocampista. E allora uno di dei giocatori che è venuto fuori da questo studio era De Jong del Barcellona. Allora, chiosa finale, ma c'è bisogno dell'algoritmo per
direi proprio di no.
De Jong è il capitano del Barcellona, è uno dei centrocampisti più forti al mondo. È evidente che io la Juventus lo abbraccerei con 100 braccia.
Lo andiamo a prendere io e te, Nicola Penta. Grazie, un abbraccio, ci vediamo qui giovedì prossimo.
Grazie a te, un saluto caro a tutti i nostri amici juventini.
Ciao Nicola, grazie. Allora, ho sforato un pochino, c'è già Camillo De Michelis in regia, gli lascio subito microfono e posto, rimanete sulla nostra e vostra Radio Bianconera, noi ci vediamo qui martedì prossimo, ore 15, con Ieri Oggi. Ciao, buon pomeriggio.
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.